Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul.
Metal
Jacket. Yul Metal Jacket.
Diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.
Buonasera e bentornati a Yul Metal Jacket dopo la pausa pasquale. Noi siamo tutti molto più felici perché siamo stati lontani dall'università, ci siamo rimpinzati di dolcetti, di uova di Pasqua perché siamo stati bravi, quindi il coniglietto pasquale è venuto a portarci.
Io adoro questo periodo.
Invece Giacomo no, Giacomo è sempre così.
No, io lo adoro questo periodo perché diciamo che consacra veramente la mia passione per i libri, perché oggettivamente nel periodo pasquale è chiaro, lo vedi da tutte le parti, cioè ovunque ti giri c'è quello spirito. Cioè, comunque io ho un libro fantasy preferito, è un po' come trovarsi a Hogwarts durante il periodo pasquale, tutti questi che parlano dei tuoi personaggi preferiti, tu sei lì, oddio, adoro, grazie. Scriviamo una fanfiction sopra. Ah no, l'hanno già fatta, anzi ne hanno fatte quattro. Comunque iniziamo questa puntata di Yul Metal Jacket. Noi vogliamo tornare col botto, perché dopo che ci siamo riempiti, abbiamo mangiato, siamo tutti felici, ci distruggiamo la vita, perché parliamo di François Truffaut.
Semplicissimo. Così. Cioè, un argomento davvero...
No, ma anche perché sto pensando in questo periodo, magari tra un mesetto e mezzo ci sarà qualcuno che dovrà fare magari storia del cinema o storia estetica oppure estetica del cinema e potrebbe aver bisogno.
Ma non guardiamo solamente ai ragazzi della triennale, anche a quelli della magistrale, ovvero quelli di televisione, cinema e new media, che hanno analizzato Fahrenheit 451, e quindi questa puntata gli servirà un po' per avere, diciamo, uno sguardo generale su questo formidabile regista.
Che è un film di cui parleremo, ma intanto io voglio ricordare i nostri canali social. Abbiamo Instagram, chiocciola Radio Yulm, la pagina Facebook Radio Yulm, il nostro sito che è quello esattamente dove state ora per ascoltare la puntata, quindi leggete, potete leggere www.radioyulm.it. Vi ricordo la replica di sabato alle 18. Prima di iniziare il nostro viaggio all'interno dei film di Truffaut, che io non so che sponde toccheremo, lo sa soltanto Ale, il nostro autore, ci ascoltiamo un bellissimo brano che spero duri molto a lungo, ovvero Under My Thumb di The Rolling Stones. Under my thumb, the girl who once had me there. Under my thumb, the girl who once pushed me around. It's down to me. The difference in the clothes she wears down to me. The change has come, she's under my thumb. The angel E questi erano i Rolling Stones, e ora iniziamo il nostro viaggio all'interno del personaggio del regista François Truffaut. Poi il regista forse è limitativo o è limitante, ora non ricordo. Comunque non fermiamoci alle parole. Iniziamo un po' dalla sua biografia. Il François Truffaut nasce nel 1932 e già a 16 anni la passione per il cinema lo spinge ad aprire un cineclub che, gestito un po' come lo gestirei io, gli procura la prima condanna di fronte ad un giudice. Baselli riesce a farlo liberare e ad introdurlo nel giro dei Carrière du Cinéma, che chiunque abbia passato, tendo a precisare, storia del cinema, sa perfettamente di cui stiamo parlando, perché chi non lo sa, sfortunatamente, non ha passato storia del cinema. Ma anche questo periodo non dura molto a causa dei suoi obblighi di leva, si arruola volontario per l'Indocina, che sono quelle investigazioni che solo i francesi conoscono, perché solo i francesi ci vanno, cioè loro, oggettivamente, chi è che sta pensando a quello? E poi proprio la vigilia di partenza sparisce, altri due con la giustizia, altro intervento risolutivo di Bazin, di nuovo in libertà. Truffaut inizia a collaborare come critico stroncatore su diverse riviste, un po' come se Ale scrivesse per una rivista della Marvel. Il suo stile critico e pungente suscita non poche polemiche. In fin dei conti, a tutti sembra molto noioso Truffaut, forse perché dicono che lo considerano tutti l'iniziatore della Nouvelle Vague, e quindi la gente magari non lo apprezza perché lo ritiene un po' noioso. Io lo ritenevo molto noioso, però come vedete è un personaggio eccentrico, estroso, molto rock and roll, come direbbero, roll.
Comunque diciamo che nonostante questa sua infanzia un po' rocambolesca, il salto sul set avverrà presto. Infatti nel 1955 girerà La Visita e nel 57 I Monellacci. Il cinema di Truffaut quindi è già, possiamo dire, un po' chiarito. L'ambiente che sceglie per la lavorazione è uno scenario naturale, gli interpreti sono giovani e sorgenti. Il tema affrontato è l'adolescenza, cotta in quell'insieme di solitudine e intensità che convive con la scoperta dei sentimenti della donna e dell'amore. E qui direi che comunque Bertolucci, Guadagnino si sono un po' rifatti a quella che è la poetica di Truffaut.
Aspetta, ma Guadagnino ha per caso diretto qualche film che noi conosciamo? Guadagnino, no? Non mi sembra.
No, no,
assolutamente.
No.
Però diciamo è una catena, perché Bertolucci si faceva molto a Truffaut. Guadagnino si faceva a Bertolucci, che si rifaceva a Truffaut, quindi di conseguenza è una sorta di...
Quindi è tutto un grande chi si fa chi. Va bene, no, no, beh, è tutto un gran trenino di chi si fa chi. Ale, un pensiero sulla carriera, sul personaggio e sul regista, sull'artista, proprio Truffaut, non sui film, un pensiero al volo.
Voglio solo dire che Truffaut si è rifatto anche a Hitchcock, quindi anche Guadagnino si rifà Hitchcock, e con questa la chiudo. Truffaut mi piace,
shock,
bellissimo, mi piacciono i suoi film.
Vabbè, anche perché Truffaut sui Carriere del Cinema fece l'intervista a Hitchcock, o sbaglio?
Yes. No, proprio fece l'intervista, poi il libro, il cinema secondo Hitchcock, famosissimo. Giacomo, poi... l'hai anche letto per l'esame, spero. Non hai letto i riassunti, vero?
No. Stranamente non l'abbè, ma era un'intervista, era facile da leggere.
Stranamente, Giacomo, mi stai dicendo qualcosa sulla tua carriera universitaria?
Sì, no, ma ormai non credo che le matricole del corso di linguaggi del cinema leggano ancora l'intervista di Truffaut a Hitchcock. Però comunque, ragazzi, io ve lo consiglio perché è molto interessante, devo essere sincero. È uno dei pochi libri universitari che ho letto, però devo ammettere che è molto figo.
Che senso.
Ora, noi, prima di iniziare a parlare dei film di Truffaut, Anna, vuoi dire un'ultima cosa? Sennò io annuncio la canzone.
No, dai, annunciali, parliamo il secondo intervento.
Perfetto. Allora, nel prossimo intervento parleremo dei 400 colpi di Truffaut. E ora ci ascoltiamo le CDC con Shot 2. I 400 colpi di Truffaut, alcuni lo definiscono il film che ha iniziato quella che è la corrente della Nouvelle Vague. Abbiamo Antoine Duhanel, è un adolescente introverso e irrequieto che vive a Parigi con i propri genitori, Julien e Jules Bach, in un'atmosfera di perenne tensione e di freddezza. Continuamente rimproverato dai suoi insegnanti, comincia a marinare la scuola e a passare il tempo al cinema e in giro per le sede della città, ma finisce nei guai a causa del furto di una macchina da scrivere e verrà spedito in riformatorio. Allora, questa è in poche righe la trama, la storia dietro i 400 colpi di Truffaut. Io ci leggo un po' di autobiografico. Anna, non so.
No, credo anch'io alla fine. Diciamo che secondo me il cinema verité che c'è all'interno proprio della Nouvelle Vague si rifà molto anche a quelle che sono esperienze personali dei cineasti. Tra l'altro, curioso è il fatto che Antoine Daniel, che è il personaggio all'interno dei 400 colpi, è interpretato da Jean-Pierre Léaud, che è l'attore feticcio di François Truffaut. E diciamo che effettivamente, ora mi ricollego sempre a Guadagnino perché hanno comunque delle caratteristiche comuni, ovvero
Non
che
l'avremmo mai detto, non l'avremmo. Guarda, Anna, io sento la sirena in sottofondo, ti stanno venendo ad
ma
arrestare ora che
guarda,
l'hai detto.
passano
Ti vengono
solo,
ad
non ce la
arrestare.
faccio più, passano solamente ambulanze, cioè è una roba che tutti i momenti è aberrante.
Va bene, Anna, stai tranquilla. Continuiamo a parlare di Truffaut. Quindi, attore feticcio, un po' come Tony Servillo per Sorrentino, in fin dei conti. Io non mi ricordo un film di Sorrentino senza Tony Servillo. Forse I due papi? No, Due Papi non è di Sorrentino, scusate, è New Pope. Qual è quello
The Young Pope e The New
la
Pope.
miniserie? Ecco, forse quello è l'unico prodotto di Sorrentino che non abbia Tony Servillo.
No, in verità ce ne sono tipo tre film che sono L'amico di
Vabbè, Ale, ora
famiglia.
non
No,
c'è
me l'hai
bisogno di
chiesto, hai
correggere.
tirato
No,
fuori il
nessuno da
leone, io
allora,
parlo, io parlo.
Anna e Cinzia sono testimoni che io non ti ho chiesto nulla se hai
Dovevo
voluto
correggerti.
entrare tu a cannone. Va bene, correggimi, dai, va bene,
This must be the
fallo.
place e... Uff, basta.
Ok. Hai
Però diciamo
corretto,
che il
grazie.
collegamento con Guadagnino è perché quello che fa François Truffaut con Jean-Pierre Léaud, quindi seguire la crescita del personaggio all'interno della sua filmografia, è strettamente collegata alla crescita anagrafica dello stesso attore, vorrebbe farlo, se non sbaglio, Guadagnino, o perlomeno così si diceva, con Chiamami col tuo nome, i sequel che ci saranno e Timothée Chalamet. Nel senso che lui teoricamente sta proprio aspettando che passi qualche anno per la preproduzione del film, in modo tale che comunque Timothée Chalamet cresca anche un po' più fisicamente per ambientare in un futuro la continuazione di questa storia che io non sono d'accordo, però comunque Guadagnino
No,
fa,
anche perché
noi
non credo che il
tacciamo.
ragazzo cresca molto di più. Cioè, nel senso, penso che sia abbastanza. Cioè, come lo vediamo adesso, penso che lo vedremo anche. Che poi questo problema non se lo sono fatti i registi e i produttori di The King, che lo hanno preso per fare il re d'Inghilterra, che tu lo vedi. Non sono neanche sicuro che potesse vivere proprio in quell'epoca, sarebbe già morto di qualche malattia. E stavo dicendo prima sui 400 colpi di Truffaut, che è di ispirazione decisamente autobiografica, sia per la messa situazione familiare, sia anche un po' per le disavventure del piccolo Antoine. Il film chiaramente riprende sia come stile sia come taglio narrativo, secondo me, al neorealismo italiano, rifacendosi anche un po' a Rossellini, che è l'iniziatore magari con film come Roma città aperta. Ora vorrei citarne qualcun altro, ma ho una grandissima paura di fare confusione con qualche film di Vittorio De Sica, tipo Paisano, non mi ricordo mai se è di De Sica o se è di Rossellini. No, devo essere sincero, neanche Ale se lo
Credo
ricorda,
sia di De
vedo.
Sica, aspetta, mi stai facendo venire il dubbio anche a
Vedi, ci
me.
sono.
È di De Sica, è di De
Ragazzi,
Sica.
noi
No,
scusate.
che di De Sica, è di Rossellini.
È Rossellini.
Raga, taglia.
Ah, ti ho
Cut,
azzeccato,
cut.
e beh, ragazzi, come
Metti i
potete ben
dubbi,
intuire, abbiamo
Giacomo.
tutti passato storia del cinema. Estetica no, ma storia l'abbiamo passata.
Ragazzi, chiedo perdono umilmente, mi hai fatto
Sì, no, anche perché
confondere.
comunque. Perché Rossellini è uno dei modelli di
Maledetto.
riferimento di Truffaut. Lui riesce a fondere un po' questo stile, questo taglio narrativo per una nuova sensibilità che riporta anche una certa partecipazione emotiva da parte dello spettatore verso il protagonista, che si identifica anche un po' dall'uso della macchina da presa, che noi sappiamo. E se non lo sapete, lo saprete, nel neorealismo italiano la macchina da presa è molto importante perché si fa occhio indagatore, metodo esperienziale della realtà contemporanea. Gliel'ho detto proprio così all'esame. Infatti, ho preso anche un bel voto, devo essere sincero. Sui 400 colpi, Anna, tu vuoi aggiungere? Ci sarebbe tantissimo da dire, ragazzi, ma abbiamo pochi minuti, chiaramente non possiamo dilungarci. Vuoi aggiungere qualcos'altro, magari non citando Guadagnino? Che tu finora due interventi hai fatto e hai citato
No,
sempre solo te,
assolutamente, perché
Guadagnino.
tutto quanto è guadagninocentrico, quindi no, mi limiterò a non dire più nulla.
Quindi noi riassumiamo con i 400 colpi come il film che ha aperto le porte alla Nouvelle Vague, che si rifà al neorealismo italiano. Anche qui ce ne prendiamo un po' atto, anche se orale forse potrebbe dissentire. Ma noi ci crediamo come i Gianni con Don't Stop Believing. Just a small town girl, living in a lonely world.
He took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
Di quest'altro film, forse un po' meno conosciuto rispetto ai 400 colpi, Jim e Jules, però parliamo anche di questo film perché sentiremo delle belle, che è Tirate sul pianista, ovvero un tempo concertista di successo dopo il suicidio della moglie Charlie si è ridotto a suonare il piano in una piccola bettola di Parigi. Un giorno incontra Chico, uno dei suoi fratelli, inseguito da due malviventi. Ben presto Charlie si ritroverà coinvolto in una lista di conti tra gangster e a farne le spese sarà Lena, la sua nuova compagna, cassiera del locale in cui si esibisce e l'unica a essere a conoscenza del passato di Charlie.
Beh, allora, questo film rispetto ai 400 colpi è sicuramente meno autobiografico, ma in fin dei conti i 400 colpi può essere considerato un inno alla libertà dell'infanzia. Beh, questo film Tirato sul pianista si ricollega un po' a quanto detto da Ale prima. È un po' il voler ridare, tra virgolette, spessore a un genere magari troppo spesso all'epoca non considerato, come magari può essere il noir, con la figura di Hitchcock. È come se Truffaut dicesse: guardate che anche quello che ha fatto Hitchcock finora, e che in realtà dovrà ancora fare, perché comunque noi sappiamo che questo film ora, non so l'anno, Ale, magari tu...
50, 60, 58, 60, se fosse 60.
Ok, allora, il film è del 1960, quindi noi sappiamo che Hitchcock proprio in quell'anno tirerà fuori, voglio un film importante, ora non ricordo quale, però Psycho. Dovrà tirarne ancora nel 64 e nel 66. Era Psycho, non era del 58?
Psycho del 60.
Perfetto. Quindi, scusate ragazzi, la memoria...
Perché questo film è del 60, proprio...
Sì, sì. Spero che i nostri ascoltatori ci perdoneranno questa ricerca in diretta, però ragazzi, potete immaginare che dopo 3 anni i film e le date sentite sono tante da ricordare, quindi noi cerchiamo... Vabbè, per farla proprio in breve, questo film vuole dire, guardate che anche quello che sta facendo Hitchcock e che farà negli anni successivi è importante, è un genere da... non un suo valore, cioè può essere considerato un film d'autore. Almeno questa mi sembra l'idea nascosta dietro Tirate sul pianista. È anche, secondo me, interessante un po' il rivedere la figura del gangster, che infinitamente si ricollega anche un po' a quanto fatto nella cinematografia americana degli anni 20-30, ma soprattutto in quella degli anni 60 e 70, dove i gangster, in fin dei conti, vengono derisi, e comunque sono ritratti come due vecchi brontoloni. Penso che siano un elemento comico all'interno del film. So che Ale voleva rilasciare un pensiero riguardo questo film, Tirate sul pianista di Truffaut.
Sai che mi è appena venuto in mente una cosa? Mi ricorda un altro film che un po' stravolge il genere thriller noir, che è Grande Lebowski. Perché anche lì comunque è un film atipico di un uomo che viene trascinato in mezzo a delle combutte fra criminali e i gangster sono un po' ridicoli, e i criminali sono appunto questi mezzi nazisti un po' stupidi. E un po' mi sa che i Coen... si sono un po' ispirati anche a Truffaut, mi viene da pensare, cioè molto probabile, nel senso ho visto io questo film, figurati se quei due non hanno visto un film di François Truffaut.
No, allora, ci sta, ma che poi in fin dei conti, magari dirò una bestemmia, ma anche tipo nei Blues Brothers, in fin dei conti i cattivi, ovvero i nazisti dell'Illinois, anche lì sono veramente molto grotteschi quasi. È un termine che adoro usare perché significa un po' tutto un po' niente, però sono molto... labili, non fanno paura, io ripeto, non fanno paura, quindi magari, non so, potrebbe essere quello. Ma secondo te c'è riuscito? La mia domanda ad Ale in merito al discorso, con questo film Truffaut vuole ridare spessore a un genere trattato da Hitchcock, e quindi considerandolo film d'autore, era necessario? Cioè, la mia domanda è, era necessario che Truffaut facesse questo film per rivalutare Hitchcock, oppure in realtà era un discorso che tempo al tempo sarebbe arrivato?
Ma probabilmente senza Truffaut sarebbe arrivato magari in maniera meno eclatante la rivalutazione su Hitchcock. Cioè Truffaut comunque non solo ha fatto un film, ha fatto un'intervista, cioè boh, non ti saprei dire, probabilmente secondo me ha dato assolutamente una mano. Cioè forse ha dato più una mano il suo libro più che il film, però anche il film ha dato
Vabbè, questo è un pensiero che ci sta, va bene, quindi spero che Hitchcock abbia mandato un cesto di frutta a Truffaut dopo Tirate sul pianista e il libro. Nel frattempo che noi aspettiamo il nostro cesto di frutta, ci ascoltiamo Love My Way degli Psychedelic Furs.
Go!
E torniamo qui in studio a Yulm Metal Jacket su Radio Yulm, il programma di cinema della radio. No ragazzi, non posso farla, cioè è una marchetta così inutile. Arriviamo al quinto intervento, arriviamo a parlare del terzo film, che è Julius Jean. Spero di aver detto bene, è il terzo film, sì, di cui stiamo parlando, di François Truffaut.
Julius Jean.
Voglio ricordarmelo.
Meui.
In realtà questo film già parte un po' malino, ma non malino per qualche motivo, semplicemente perché in Italia, soltanto grazie a Roberto Rossellini e Dino De Laurentiis, se il film venne proiettato nelle sale, la causa fu la strana relazione che unisce, ma allo stesso tempo separa, i protagonisti della storia. Siamo nei primi anni 10, Julius e Jim, tedesco uno e francese l'altro, sono due amici che girano tra le strade di Parigi, condividendo discorsi sull'arte e qualche ragazza. Normalmente quello di cui parlano tutti gli uomini, anche io ogni tanto quando giriamo per Milano, quando ancora era possibile, parlavo magari di una mostra surrealista che abbiamo visto qualche giorno prima, o magari su una retrospettiva di qualche artista polacco morto suicida.
Confermo.
Quasi fatti due.
Sì, andava proprio
qualche
così,
ragazza,
ragazzi.
Ogni tanto, giusto quando cade il discorso, perché l'occhio cerca la bellezza, lasciamo stare. L'equilibrio della loro amicizia viene scosso dall'arrivo di Catherine, donna a tratti reggiante ma anche profondamente tragica. I due se ne innamoreranno, innescando una relazione che diventerà presto un ménage à trois. Anna, tu hai mai avuto un ménage à trois?
Caro Giacomo, queste sono cose che non si dicono a Yulm Metal Jacket e in fascia protetta soprattutto, quindi qualora dovessimo fare un Yulm Metal Jacket Night, forse potremmo parlarne.
Guarda, delle volte mi dispiace che ci ascoltino le persone, se no potremmo dire molte più cose. Dannazione, ascoltatori.
Rabbia.
In realtà vi voglio bene.
Però, nonostante le apparenze, Jules e Jim è un film morale e per nulla depravato. Tra l'altro, poi, parlo soprattutto con Alessandro, The Dreamers, non ti sembra...
Oddio, io pensavo stesse per dire Call Me By Your Name, stavo per urlare. Cioè, Call Me By Your Name, stavo per urlare. Urlare veramente. Meno male. Ok, no, scusami.
No, perché comunque c'è anche questa triangolazione che ricorda molto, giusto?
Sì, ma è palese. Poi comunque in The Dreamer si cita anche Godard, quindi
esatto.
Insomma,
ma lo stesso
palese.
Anche Jean-Pierre Léaud.
Ah, beh, tra l'altro, sì.
Però stavamo dicendo che non è per nulla depravato e testimone del fatto che in amore non c'è altra composizione armoniosa e funzionante al di fuori della semplice coppia. Tra l'altro, io continuo a pensare a The Dreamers e quanto sia per me abbastanza fuori dal normale pensare che sia una triangolazione basata su una coppia di gemelli maschio-femmina. Quindi io quando guardavo questo film ero abbastanza tipo ok, va bene, passiamo oltre, perché per chi non lo sapesse io ho un fratello gemello. Ed è lo stesso disagio mentale che mi veniva quando guardavo Il Trono di Spade.
Esatto.
E non è questo il momento di parlare.
Io sono veramente sorpreso dalla capacità di Anna di rovinarmi il mood nell'arco di circa 5 parole. Due frasi forse. Ora sono veramente un attimo sconvolto. Sarei veramente voluto rimanere nella mia ignoranza. Cioè io ammetto di non aver mai visto The Dreamers e ora...
E invece no. Ma The Dreamers è molto di più. È un film metacinematografico, intertestuale.
Sì, sì, tanti bei termini. Non ne parliamo più. Ale, tu vuoi aggiungere qualcosa di interessante su Julius Jean che magari non mi faccia pensare a questo? Per favore?
Ma guarda, ti dirò, è un film che ho apprezzato ma non quanto gli altri due, ecco.
Come mai?
Ma perché, allora, il 400 colpi perché proprio mi ha colpito visceralmente. Cioè comunque la storia di Antoine è commovente, cioè secondo me hai un cuore di ghiaccio se non ti commuovi guardando quel film. E poi perché Tirate sul pianista è una sorta di noir atipico, e se mi tiri fuori un po' il gangster movie noir mi sei già simpatico, quindi diciamo che l'ho trovato più interessante rispetto comunque a un film, forse probabilmente a livello di analisi, oltre a analisi magari sociologiche, analisi cinematografiche, più interessante sul regime magari. Però Tirate sul pianista è più simpatico per me.
Vabbè, ti è piaciuto di più, ha più aggradato il tuo gusto.
Esatto.
Speriamo che aggradino l'orecchio dei nostri ascoltatori i Guns N' Roses con Anything Goes.
Yeah.
intervento parleremo di un film un po' diverso, ovvero ambientato in un futuro imprecisato, come quello di Fahrenheit 451. Ora, prima di iniziare a parlare un po' della trama, che io e la cara Cinzia conosciamo bene, perché noi stiamo seguendo un corso con il professor Canova sulla distopia, e tra i film da analizzare c'era proprio Fahrenheit 451, di cui abbiamo fatto anche un questionario, e la sottoscritta ci ha messo 48 ore per terminarlo. Quindi diciamo che Fahrenheit ne ho fin sopra i capelli, e ogni volta che leggo quella parola associata a quei tre numerini mi inizio a sentire un po' male, perché mi ricorda la secchiata che ho fatto per rispondere a quelle domande. Ma bando,
guarda,
diciamo,
è la stessa sensazione che io quando ti vedo.
Bando alle ciance, parliamo un po' di quello che è la storia, la trama. Il personaggio è Guy Montag, che per l'appunto in tutto il film verrà chiamato solamente con il cognome, quindi noi lo chiameremo solamente Montag, che svolge con rettitudine ed estrema diligenza il suo lavoro di pompiere. Ma in questa strana società il pompiere non doma gli incendi, bensì li genera con i libri. È un distopico e onnipresente governo totalitario ha bandito il diritto di leggere, la lettura è un reato, il possedere i libri porta all'arresto. Montag segue gli ordini senza porsi domande, fino a quando la conoscenza di una simpatica, affascinante ragazza, ovvero Clarisse, interpretata da Julie Christie, non gli aprirà gli occhi facendogli comprendere l'assurdità della legge. Il protagonista non potrà più accettare una vita senza libertà e soprattutto senza conoscenza, realizzando che l'unico scopo del governo è quello di controllare e condizionare le vite di ognuno, spacciando una felicità pazza e solo apparente. E di base questa è un po' la trama che smuove tutti quanti un po' quelli che sono i prodotti audiovisivi e letterari su futuri imprecisati e distopici, ovvero un governo totalitario che fa cose. Che poi, tra l'altro, questo film è un adattamento del romanzo che porta l'omonimo nome di Ray Bradbury. Quindi c'è sempre un ritorno.
È il 66 quando Truffaut gira questo film, che comunque, fin dei conti, ha molto a che fare con, come hai detto tu, Anna, della bibliografia distopica. Mi viene solo da pensare a Orwell con 1984, dove Truffaut, facendo uso della sua solita e comprovata capacità registica, traspone per il grande schermo una storia che rimane molto fedele al romanzo, che già aveva raccolto comunque un grande successo editoriale, in quanto Fahrenheit 451 è un film angosciante che trasmette una certa inquietudine al spettatore, mostrando anche una società, in fin dei conti, se voi ci pensate semplicemente, il bruciare i libri comunque è un evidente rimando a quello che era il nazismo, come la cultura veniva trattata sotto il periodo nazista. Mi ricordo, se non sbaglio, sono episodi storici questi, ovvero i roghi dei libri non approvati, se certo, non sbaglio, sì. Ma in realtà proprio la società mondiale, proprio intendo l'uomo in generale, ogni qualvolta che c'è un momento di repressione brucia i libri. Mm-hmm. Penso che anche tipo l'Inquisizione, oppure anche semplicemente banalmente la censura, quando c'è un libro che non ti piace lo bruci, perché comunque è carta. Se iniziassero a fare i libri in alluminio, non lo so che cosa forse potrebbe essere la svolta.
Bruciamo i Kindle.
Bravo, no, ma i Kindle si rompono da soli, non c'è neanche bisogno di aspettare che li brucino. La televisione è una televisione invadente che interagisce con lo spettatore in ogni momento della sua giornata. È l'unico media permesso, avendo il preciso scopo di guidare le coscienze, che è un po' quello che molti dicono che è la televisione di oggi. Perché la società è descritta, almeno quella descritta nel romanzo, non è altro che l'estremizzazione della società occidentale, la società consumistica e omologante che tanto era avversata dagli intellettuali degli anni 60, anche perché c'era negli anni 60 un po' questa lotta ancora molto embrionale, diciamo, società capitalistica, società comunista, c'era un po' questa, forse più di oggi, questa paura della società consumistica. Oggi secondo me l'abbiamo un po' accettata, cioè nel senso, ci diciamo, sì lo siamo, non possiamo farci nulla, forse. E questo, non so, è un pro o un contro? Questa forse è una domanda troppo complessa riguardo Fahrenheit 451, ma anche proprio il discorso della società oggi. Io vorrei un attimo concentrarmi sui libri, che penso che sia una delle cose più brutte da fare, bruciare un libro. Ora non so il vostro parere. Cioè, sì. Perché ci sono anche persone che dicono, no, guarda, io nel libro, una volta che l'ho letto, non ci vedo nulla. L'importante è il messaggio che ti manda, non in realtà proprio il mezzo pratico. Uno potrebbe anche fare questo. Invece io tipo, a me piace vedere il libro, non so, magari sono nostalgico.
Infatti, tra l'altro, troppo diciamo che rivelò in diverse interviste di essere un'appassionata dei libri, quindi di conseguenza anche questo fatto di dover comunque girare un film che avesse come tematica principale il doverli bruciare, diciamo che non è che gli andasse, tra virgolette, proprio a genio. Infatti diciamo che cerca comunque di dare al libro, nell'intera pellicola, quello che è un protagonismo, una sorta tipo di rilevanza. Infatti ci sono alcune sequenze in cui i libri vengono gettati nel rogo e lui accompagna la caduta dei libri dall'inizio fino proprio alla loro caduta sul rogo. Ma ci sono...
Come se fossero un personaggio...
Esattamente,
a
sì.
Parte. Ok, no, vai, scusami.
No, sì, assolutamente. Anche, diciamo, questa assenza dei libri e del fatto tipo della parola scritta è ridondante per tutta la pellicola. Infatti si vede Montague che spesso legge dei fumetti che sono privi di dialoghi, o anche una particolarità è proprio all'inizio dei titoli di testa, ovvero che i titoli di testa che spesso sono scritti vengono narrati, detti da una voce pubblicitaria che può ricollegarsi al fatto di quanto sia preponderante l'utilizzo della televisione negli anni 60 e per giunta all'interno proprio della pellicola. Quindi, in conseguenza, ci sono comunque degli escamotage che lui utilizza proprio per far capire l'importanza dei libri.
Sì, che poi forse, se non ricordo male, questo potrebbe essere un altro elemento, quasi una dedica ai film di Hitchcock, perché mi ricordo che anche Hitchcock faceva un grande uso dei titoli di testo come elemento del film, cioè il film già inizia nel modo in cui io organizzo i titoli di testo. Mi ricordo che Psycho erano importantissimi i titoli di testo, forse anche in Vertigo, o ricordo male, Ale.
Ma infatti le colonne sonore di Fahrenheit 451 sono dello stesso compositore delle colonne sonore di Hitchcock, quindi comunque c'è un continuo rimando.
Sì. Vero, Bernard Herrmann.
Noi non abbiamo la colonna sonora dei film di Hitchcock o di Fahrenheit 451, abbiamo i The Clash con London Calling. London calling through the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on it, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. E siamo alla fine anche di questa puntata di Your Metal Jacket, dopo la pausa che ci siamo prese in me per le vacanze pasquali, un po' come il 4 maggio, festa di un fantasy. Scusate ragazzi, questa cosa mi fa veramente ridere. Arriviamo, come sapete, sempre all'ultimo intermezzo con il Call Me By Your Name, dove apriamo i microfoni, dove risaluto il nostro Alessandro, il nostro autore, che oggi ha parlato poco, oggi non era ispirato da Truffaut.
Oggi ero molto silenzioso, sì. Ma volevo lasciare spazio a voi comunque.
Secondo me
ma
ancora un po'
vabbè, basta. Ora zitto
da...
perché silenzio. Voglio salutare la nostra regista Cinzia. È sempre bello sentire la tua voce anche oggi.
Ciao Giacomo.
Perfetto. Allora, iniziamo questa carrellata di opinioni e pareri su François Truffaut o su qualunque cosa vi venga in mente. Ale, allora, so che Cinzia poi deve fare un commento, però prima voglio far parlare Ale. Oggi proprio mi sono fissato che Ale deve illuminarci su Truffaut. Dici qualunque cosa, la prima cosa che ti passa in mente quando pensi a Truffaut.
Allora, io Truffaut devo dire che l'ho scoperto, nel senso, sono venuto a sua conoscenza recentemente, però mi sono messo a vedere i suoi film relativamente tardi, tipo l'anno scorso ho visto... due anni fa vidi per la prima volta Jules et Jim, e mi si è comunque colpito, però comunque...
Non tanto.
Personalmente l'ho trovato un film che comunque... magari non riscontrava i miei gusti, però come al solito, come dico sempre, i tuoi gusti contano fino a un certo punto, perché basta che... il soggetto... No,
assolutamente.
Fine, cioè, devi riconoscere che un film sia grande, eccetera, anche se non incontra i tuoi gusti, perché quando uno mi dice, no, però quel film non è tanto il mio gusto, quindi no, è brutto, e io ti vorrei prendere la testa e spaccartela, ma questo è un altro discorso. Però devo dire che invece...
Lo vedo molto democratico.
Però comunque a livello comunque registico, anche di recitazione, comunque di scrittura, eccetera, l'avevo trovato comunque magnifico. Però devo dire che mi sono innamorato di Truffaut guardando i 400 colpi, come ho detto prima. Cioè, 400 colpi è proprio questa storia struggente. Antoine è uno dei personaggi più belli che abbia visto in un film. È proprio ti affezioni a lui, sei vicino, gli vorresti dare una mano, dargli un buffetto sulla guancia, invece lì no.
Io ero convinto che ti piacesse di più Truffaut effetto notte.
Guarda, se riuscissi a recuperarlo...
Non si trova
difficile.
Nessun movie.
No, l'unico film di Truffaut che non c'è su Mubi. Quello che voglio vedere fino in assoluto, perché per i nostri ascoltatori, Effetto Notte è il film che ha ispirato Boris, perché comunque parla di una troupe cinematografica un po' scalmanata con il regista che fa il regista, cioè incredibile.
Sì, è meta cinematografico. Tipo...
Esatto, è totalmente meta.
Bisogna mettere che è molto low budget. Cioè, in realtà non sai, questo è film o questo è
il
vero?
Set. Cioè,
nel senso... Si stanno autoriprendendo sì. O è proprio il film che è sì. Così? Ma è che un po' la stessa...
Sì, che è un po' la riflessione del cinema nel cinema, che faceva Nouvelle Vague, anche Godard con Il disprezzo ha fatto questo processo. E anche Godard è un altro regista che ho scoperto che ha... Che
quindi di conseguenza possiamo dire che per chi volesse recuperare i film, almeno la maggior parte di quelli di Truffaut li può trovare su Mubi, che è questa piattaforma.
E RaiPlay.
E RaiPlay. Ah,
tranne Effetto Notte. Sì. Ok, e Cinzia ci stava dicendo in un fuori onda, basta Ale, ora hai parlato, può bastare. Cinzia, tu ci volevi dare una perla? Una perla nel senso un tuo commento su François
Truffaut.
Esatto,
non so se sia una perla oppure no, però io da quando mi sono laureata in una tesi sulla transmedialità, il mio cervello si è catalizzato su questo argomento e quindi mi è capitato di leggere Fahrenheit 451 e di guardare il film e... Premetto due cose. La prima, il film è magnifico, nel senso che Truffaut è un regista che non ha bisogno di presentazioni, quindi tutta questa puntata, insomma, è servita allo scopo.
Sì, era inutile, quindi non
l'ascoltate.
Se siete arrivati fino a questo punto, male, molto male, non l'ascoltate. Cancellatela dalla vostra
troppo
mente.
Troppo tardi, siete arrivati alla fine. Comunque, quindi, fatto premessa che Truffaut, bravo, ok, bravissimo. E seconda premessa, so che non si deve, perché lo so in prima persona, paragonare un libro a un film, perché è ovvio, sono due media diversi, raccontano due cose diverse. Se rimaniamo nell'ambito dell'adattamento, però una cosa fondamentale della teoria dell'adattamento che io sposo con piacere è che i nodi chiave della storia non possono e non devono essere cambiati, perché sennò tu praticamente stai raccontando un'altra storia, simile, ma non è la stessa storia. E ci sono alcune caratteristiche quali, direi banalmente, ma neanche banalmente, il fatto che il capitano dei pompieri è praticamente un altro personaggio nel film. Ha proprio un altro background, si capisce che non è la stessa persona, e dal capitano Bitti, che è un signor personaggio della storia, io mi aspetto che si comporti allo stesso modo. Perché c'è tutta una filosofia dietro Bitti, secondo me, poi magari è tutto il mio viaggio mentale, sì. Però nel film Bitti dice spesso i libri fanno schifo, non raccontano niente, sono vuoti, bla bla bla, sono tristi, bla bla bla. Tutte queste cose qui che è un po' la filosofia dietro tutto Fahrenheit 451. Ma se tu leggi il libro, secondo me, a Bitti, al tempo, i libri piacevano, lui li conosce profondamente, lui, alla fine del film, lui comincia a sparare citazioni in faccia a Montag, diversi libri, e si capisce che una persona che ne parla così ne ha letti tanti e gli piacciono. Non è possibile il contrario.
Mi sorprende che Cinzia abbia iniziato questa riflessione con: non possiamo paragonare chiaramente il libro rispetto al suo film, perché sono due media diversi, considerando che noi a distanza di 3 anni abbiamo fatto all'incirca 8 puntate su Harry Potter, e l'unico punto su cui li soffermiamo ogni volta è: il film fa schifo!
Non è vero.
No, io non lo dico.
Evidenziamo le criticità, perché ci sono.
Sì, ma no, tu ci torni sempre utile sotto questo punto di vista, perché io non ho mai letto i libri.
Ecco.
Cioè, nel senso, io
ma
devo
sono criticità
sincero.
Cinematografiche più che di adattamento.
Io sono veramente una brutta persona.
Esatto, cioè finché tu mi preferisci fare una scena in un modo piuttosto che in un altro perché col mezzo cinematografico è più bella, viene meglio, è più facile, tutto quello che vuoi, va bene, ma non puoi intaccare i nodi chiave della storia, perché lì rovini, cioè tocchi e cambi la storia.
Anna, tu hai un pensiero al riguardo?
No, sono d'accordo con Cinzia, ammetto che io il libro devo ancora leggerlo, infatti.
Vabbè, allora, grazie che sei d'accordo con Cinzia.
Lo so, ma perché noi stiamo frequentando lo stesso corso, quindi diciamo che le opinioni un po' vengono già scambiate.
Ah, qualcuno è dietro con lo studio?
Mi limito a dire andiamo avanti.
Risata nervosa. Mannaggia. Sì, allora, su François Truffaut si potrebbe dire molto di più, ma non è la sede giusta questa, forse noi non siamo neanche le persone giuste, però abbiamo voluto provare a fare questa puntata per rientrare un po' in linea. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di You, il Metal Jacket, al ritorno dopo le vacanze pasquali. Voglio ringraziare il nostro autore Alessandro, è sempre bello risentirti, la nostra Cinzia immancabile, senza di lei questo programma non esisterebbe, perché non potremmo sopportare la mia amata collega Anna.
È un piacere anche per me, Giacomo, condividere il posto con te.
Bene ragazzi, vi voglio salutare, buona serata, buon proseguimento di settimana da Yulm Metal Jacket qui su Radio Yulm, è tutto, buona serata, ciao ragazzi. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul Metal Jacket. Yul Metal Jacket.
È diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.